Benvenuti e benvenute a Dei di Pietra, il programma di Radiorama Sound che si occupa di esplorare il vasto mondo degli idoletti in pietra e altri materiali prodotti dalle società prenuragiche in Sardegna. Come sempre siamo in onda su Radiorama Sound, le nostre frequenze 88 FM e 98 FM e per chi ci ascolta dal Cagliaritano anche in DAB+. Inoltre siamo in onda in streaming grazie al link che trovate sul sito radioramasound.com, in cui trovate anche la sezione podcast in cui potete riascoltare le puntate vecchie di questo programma, ma anche le nostre altre produzioni. Oggi andiamo a chiudere questo piccolo viaggio che è durato 10 puntate e cercheremo di riprendere il discorso dove l'abbiamo lasciato settimana scorsa e di dare una nota conclusiva. Vediamo anche se riusciamo a strappare un po' di tempo in più, data la quantità di materiale di cui siamo a disposizione. Dunque, nella scorsa puntata abbiamo concluso aprendo un nuovo ventaglio, quello del passaggio dal culto della Dea Madre, che non è andato a cessare completamente, ma che si è sicuramente rivoluzionato. E questo ci è testimoniato dalla produzione di più statuette maschili. Se avete seguito il programma dalla prima puntata, saprete che abbiamo parlato prevalentemente di statuette femminili. Nello specifico abbiamo parlato di statuette carnose e pingui, confrontate poi invece a statuette di un altro stile, quelle che vengono definite planari. E sapete anche che una nota comune è stata quella di trovare dei collegamenti con le statuette raffigurate e prodotte da altre società. Abbiamo un po' girato il mondo, ci siamo soffermati sui collegamenti più significativi, che sono quelli con la Grecia, per poi passare anche nel resto d'Europa. Abbiamo parlato dei collegamenti con la Serbia, con la Romania, con la Macedonia e così via. E comunque, appunto, sapete che abbiamo trattato prevalentemente di figure femminili, questo perché la produzione era concentrata appunto su figure di natura femminili, su quelle che sono poi rappresentazioni della Grande Madre, la dea genitrice della vita, dell'abbondanza e della fertilità. Abbiamo iniziato poi a trattare di figure maschili che hanno, diciamo così, soverchiato l'ordine della produzione, entrando a far parte della diffusione di manufatti, della produzione di questi manufatti, con il fine di rievocare divinità maschili, a volte come consorti della Dea Madre, a volte come figure mitologiche di eroi antichi. Nell'ultima puntata abbiamo concluso parlando di una caratteristica peculiare di alcuni idoli, cioè la presenza di alcuni fori. Difatti abbiamo detto che alcuni di questi presentano dei fori passanti, rotondi, che erano stati utilizzati, diciamo, erano stati introdotti nelle figure nel tentativo di restaurarle. Chiaramente si tratta di restaurazioni antiche. Si tratta infatti di restaurazioni di difetti e di rotture che sono avvenute probabilmente durante la produzione oppure anche nell'uso quotidiano di queste statuine. Infatti abbiamo visto che questi oggetti presentavano a questi oggetti appartenevano diversi scopi. Primo fra tutti, e quello che abbiamo trovato più evidente, è che c'è dovuto anche dal fatto che sono stati ritrovati spesso queste statuine in luoghi funerari, è quello di accompagnare il defunto verso la vita oltre la morte. E infatti queste statuine della Dea Madre sono state parte del corredo dei sepolti, assieme ovviamente a oggetti di uso comune, un po' a indicare come nelle antiche credenze sarde, comunque diffuse in tutto il resto dell'Europa in quel periodo lì, stiamo parlando sempre del 3000 a.C., 4000 a.C., insomma, per capirci, come appunto questa figura fosse un buon auspicio per il tramite dalla vita terrena a quella ultraterrena. Quindi questi oggetti venivano utilizzati e chiaramente rompendosi presentano alcuni di essi anche delle, diciamo, operazioni, degli accorgimenti che sono stati fatti dagli artigiani del passato nei loro laboratori proprio per ristrutturare queste figure danneggiate. Una di queste ha particolarmente catturato la nostra attenzione in quanto si tratta di un foro che è presente sulla base di un idolo dove una frattura alla testa è stata risolta trasformando quest'idolo in un amuleto, e questo è avvenuto attraverso il rovesciamento dello stesso e quindi ripristinando una figura originale della dea. Anche questo è stato poi deposto insieme al defunto in una tomba. Adesso continuiamo il nostro discorso e parliamo di un idolo proveniente da Portoferro. Fa parte di cinque idoli intatti, che sono i più grandi esemplari ritrovati appartenenti a questa tipologia. Dunque, l'idolo proveniente da Portoferro è il più grande. Presenta una struttura geometrica ben definita e suddivisa in tre sezioni verticali. La testa e il collo misurano rispettivamente 9,8 cm, circa un terzo dell'altezza totale, e il busto 11,8 cm, mentre gli arti inferiori stilizzati misurano 8,6 cm. La composizione figurativa appare equilibrata, con il busto che risalta rispetto alle altre parti del corpo, la cui misura risulta piuttosto simile. Tuttavia, in altri idoli, come quello proveniente da Marinaru, la proporzione cambia. Il busto sovrasta notevolmente, come nel caso di un altro esemplare, dove la differenza tra busto e testa e collo è molto evidente. Con l'aumento delle dimensioni del busto, le proporzioni del corpo tendono ad omologarsi, con il busto che diventa la parte più dominante in molte di queste figure. In conclusione, ciò che emerge è un chiaro cambiamento nei modelli figurativi, che riflettono un cambiamento profondo nelle concezioni religiose e sociali delle comunità, segnando l'inizio di un periodo in cui la Dea Madre perde il suo ruolo centrale, sostituita da un nuovo sistema di valori e simboli. Come osservato per le statuine a forma di busto compatto, non esiste una misura unitaria di riferimento né un rispetto delle proporzioni tipiche della figura umana naturale. Questo contrasta con l'idea estetica che vorrebbe le raffigurazioni ispirate a una cultura geometrica dove la simmetria e le proporzioni sono rigorose. Al contrario, nelle statuine prevale l'estemporaneità dell'artigianato, per cui ogni singolo idolo rappresenta una creazione unica. Ogni esemplare non ripete mai un altro, né nelle dimensioni né nei rapporti anatomici, pur mantenendo una certa unità concettuale e stilistica che le accomuna. Le statuine sono state scolpite con accette e piccoli scalpelli di pietra dura ricavati da lastrine di pietra o listelli di argilla grezza. La superficie, che in origine era spessa, è stata poi assottigliata e levigata, lasciando intatta la parte centrale del volto per conservare il rilievo del naso, la zona del seno nel petto e, a volte, la parte dei glutei che risultano più o meno emergenti. Alla fine, il tutto è stato ulteriormente rifinito con raschiatoi o materiali abrasivi naturali fino a ottenere una superficie liscia e talvolta anche pitturata di rosso. Per effetto del processo di lavorazione, lo spessore delle statuine varia, ma nel complesso le figure mantengono un valore planare uniforme. Il massimo spessore della testa si riscontra in una statuina, con uno spessore di 3,2 cm, mentre nel minimo si trova in un altro esemplare con 0,6 cm. La media dello spessore della testa su un campione di 19 figurine è di 1,3 cm. Per quanto riguarda il collo, il massimo spessore è sempre di 1,9 cm. E raggiunge il minimo, invece, in 0,3 cm, presentando quindi una media di 0,9 cm su 20 figurine. A livello del seno, lo spessore raggiunge il massimo valore di 2,1 cm in un idolo, ma scende al minimo di 0,5 in un altro, con una media di 1,2 cm su 13 statuine. Il massimo spessore del busto si verifica in una statuina con un valore di 1,9 cm, mentre il minimo è di 0,3, con una media anche qui di 0,9 cm su 24 figurine. Infine, la base, rappresentata dagli arti inferiori stilizzati, ha uno spessore che varia da un massimo di 2 cm a un minimo di 0,6 cm e una media di 1,3 in 13 statuine. Quindi, come potete vedere, per quanto vi siano tantissimi esemplari diversi, con forme diverse, manteniamo più o meno, questa gamma di dimensioni. Il profilo anteriore del corpo delle figurine scende in modo perpendicolare dalla sommità del capo fino a poco sopra l'estremità inferiore, che si rastrema leggermente con una convessità chiusa a punta. Da questo profilo emerge il naso, che diventa l'asse centrale dell'equilibrato schema geometrico, e il seno. Il profilo posteriore del corpo è anch'esso perpendicolare, eccetto che per l'occipite, che risulta lievemente convesso, e per la base, che, a partire dai glutei, si presenta con una forma simile in tante figure. In alcune figurine i glutei sono discretamente pronunciati, mentre in altre sono appena accennati, con una leggera intaccatura che li distingue dalla schiena e, in alcuni casi, non sono nemmeno visibili. Tra i 21 esemplari di cui abbiamo parlato, quelli che conservano il capo, 19 presentano una testa di forma rotonda con una sezione antero-posteriore che è piano convessa. È un volto piatto modellato secondo il segno del circolo voluto da una concezione geometrica che perma tutta la figura. Nel volto spicca il naso a listello con il dorso arcuato, ben centrato e isolato, oppure innalzato fino a congiungersi con la sommità del capo. Vi sono anche occhi leggermente incisi a forma di circoletto o globetto. La stilizzazione della testa e del volto richiama quella di statuine di argilla provenienti dalla necropoli di Vikhvaninsky in Moldavia, anche esse databili al periodo del tardo Cucuteni. Così come quella di un idolo in marmo cicladico in stile precanonico dell'antico cicladico, con un forte naso isolato. La forma circolare della testa si riscontra anche in figure anatoliche. Diversamente dalle statuine precedenti, alcune figure presentano una testa oblunga con un naso a listello che si prolunga fino alla sommità del capo su un collo corto e tozzo. Gli occhi sono incisi a forma di tondino. Questo tipo di viso richiama quello di un idolo marmoreo cicladico di tipo Drios A, appartenente all'antico cicladico. La forma del tronco delle statuine è ciò che conferisce loro una certa individualità. Il busto compatto, tipico delle statuine descritte finora, si disarticola in un disegno che forma un busto trapezoidale, stretto verso il basso con un vittino di Vespa. Le braccia che la circondano sono distinte da un contorno quadrangolare. La scissione del tronco viene effettuata con un traforo che mette in evidenza il cavo ascellare, disegnato come un lungo e stretto triangolo acuto. La cornice del busto è formata dalle spalle, dalle braccia piegate a gomito e dagli avambracci che si flettono ortogonalmente verso la vita, dove si attaccano, suggerendo lo stilismo delle mani portate al petto, tipico della raffigurazione della Dea Madre, come abbiamo potuto vedere in tutti gli esempi che abbiamo fatto. In 20 figurine si conserva totalmente o parzialmente la cornice trapezoidale delle braccia, con una base più stretta in basso. Questa cornice, piatta e rigida, occupa la maggior parte del corpo, eccetto in un indolo dove si nota una certa esuberanza e squilibrio. Questo schema accentua il bilanciamento, ossia la composizione bilaterale, geometrica e simmetrica della figura. La superficie del contorno delle braccia è per lo più liscia, con l'eccezione di alcune statuine dove sono presenti timidi accenni decorativi. Le spalle e le braccia di un idolo proveniente da Portoferro presentano una frangia orizzontale di tacche verticali e bande di striature orizzontali. Un altro esemplare presenta un più semplice addobbo con sei incisioni sulla parte superiore delle spalle. Un altro ancora, proveniente dal sito di Conca Illonis, presenta il dorso delle spalle segnato da impressioni ovali, mentre il dritto ne conserva altri residui. La zona del petto, nelle figurine, è caratterizzata da una chiarezza schematica con una netta definizione della linea di nascita del cavo ascellare, da cui emergono i seni, l'unico segno di femminilità. I seni si osservano in un totale di 14 figurine, con forme diverse. 9 presentano una modellazione a cono e 5 sono caratterizzate da una forma emisferica. Il diametro e il rilievo massimo si trovano nei valori, diciamo, tra l'1,2 cm e il centimetro per la forma conica, mentre per tutti gli artefatti che presentano la forma emisferica, i valori sono significativamente più piccoli, con un diametro di 0,3 cm e un rilievo di 0,1. Alcune figure provenienti dal sito di Monte Taccoddi si distinguono per una solcatura verticale sulla schiena che segna la linea della colonna vertebrale e, nel caso di un ritrovamento, è presente anche una solcatura pettorale. Sebbene queste solcature possano sembrare un tentativo di annotazione anatomica, il loro scopo appare piuttosto quello di evidenziare la simmetria bilaterale della figura in un contesto che si richiama al geometrismo. Il solco sulla schiena, infatti, compare anche in idoli a gruppo di tre tipici dell'antico Cicladico, nella prima fase di Spedos. Lo schema del busto, con cornice di braccia disgiunte da un traforo ascellare, rappresenta una caratteristica distintiva che trova il suo massimo sviluppo nel tardo neolitico della Sardegna, dove le figure con questo schema sono numerose e qualitativamente rilevanti. Questo schema ha però una presenza limitata nelle figurine provenienti da altre aree. Tra gli esempi più significativi si possono citare una statuina in marmo di Armorgos in stile Plastiras dell'antico Cicladico e idoli in marmo provenienti da Naxos e da Siros. Un'ulteriore espressione di questo schema si ritrova in una figurina composta insieme ad altre e arricchita da segni astratti di serpentino proveniente da salenti Tiateria in Anatolia. La scena potrebbe essere influenzata da tradizioni siriache e mesopotamiche. Le forme stilizzate degli arti inferiori delle figurine sarde presentano alcune somiglianze con idoli marmorei provenienti dall'antico Cicladico e con una statuina appartenente alla serie Nudo Rigidi dell'Anatolia occidentale della seconda età del bronzo, che risale dunque alla metà del terzo millennio a.C. Le forme, più o meno ovali, sono il frutto di produzioni locali, senza riscontri esterni. Il materiale utilizzato per scolpire le statuine sardo è anch'esso locale. In alcune figure, provenienti dall'ipogeo di Angelorius, il marmo che le costituisce è stato estratto dalle cave di Orani, mentre la calcite che compone alcune figure è nativa della zona settentrionale del Sassarese, un'area già riconosciuta come fonte di produzione degli idoli a placca traforata. Per collocare correttamente queste statuine sarde di busto traforato in un quadro più preciso, in un quadro culturale preciso, è necessario proporre diciamo, un'analisi più accurata della cronologia. I primi idoli di questo tipo, ritrovati nella cella dell'ipogeo 20 bis di Angeluruiu e successivamente le figure da Saguardiola e Portoferro, sono stati inizialmente ascritti al contesto eneolitico con diverse date proposte: la seconda metà del terzo millennio a.C., tra il 2800 e il 2000 a.C., o anche il secondo millennio inoltrato. Nel 1963, per la prima volta, questi idoletti sono stati attribuiti alla cultura di San Michele di Ozieri e ritenuti successivi a quelli con placca di busto compatta appartenenti alla fase iniziale dell'età del rame, quindi 2000-1800 a.C. Questa è la cronologia accolta dalla maggior parte degli studiosi. almeno al tempo lo era. Tuttavia, nel 1967, gli idoleti dell'Ippogeo II di Monte Taconi sono stati collocati all'interno della cultura di Filicosa e datati agli ultimi decenni del terzo millennio avanti Cristo. E quindi i primi secoli del secondo millennio. Alcuni studiosi hanno recentemente proposto una datazione più alta, intorno al 2500-2000 a.C. Tuttavia, come potete evincere da tutto quello che abbiamo detto, non emerge un quadro culturale e cronologico definito con certezza. Senza voler concludere definitivamente la discussione, è utile proporre un approccio migliorativo che consideri due aspetti: l'analisi dei contesti materiali delle statuette e il confronto iconografico con reperti provenienti da aree esterne all'isola. Le figurine di Angiluruj ritrovate nella nicchia di in vano, ovvero un vano interno e nascosto dell'ipogeo 20 bis, facevano parte di un corredo funerario che comprendeva oggetti litici, ossei, metallici e ceramici. Un piccolo oggetto manicato in osso, simile a esemplari provenienti da Polioknil Lemmo e dalle Cicladi, è stato rinvenuto assieme a vasi di pregevole fattura, decorati con incisioni di fasci curvilinei riempiti con una sostanza rossa, in tipico stile di Ozieri. Inoltre è stato trovato un frammento di vaso campaniforme in stile marittimo e due pendenti a olivella in argento che appartengono alla cultura Biker. Accanto alle statuine a placca di busto forato era presente anche un idolo in calcare a placca di busto compatto. Gli oggetti del corredo funerario rivelano due distinti momenti culturali e cronologici, il primo che risale alla cultura di Ossieri, cioè tra il 3300 e il 2500 a.C., e il secondo appartenente alla cultura di Abel Zu Filicosa, con oggetti appartenenti alla corrente campaniforme, databili tra il 2500 e il 2000 a.C. Le sei statuine a placca traforata ritrovate nello strato inferiore della cella B dell'ipogeo di Monte d'Accoddi erano associate ad altri oggetti delle culture di Ozieri, Monteclaro e Abel Zu Filicosa, in materiali litici e ceramici. Le ceramiche di queste culture, in totale 18 frammenti, questi sono quelli che sono stati ritrovati, sono così suddivise: 5 della cultura di Ozieri, 3 della cultura di Monteclaro e 10 della cultura di Abel Zu Filicosa. La predominanza dei frammenti di ceramiche della cultura di Filicosa suggerisce che le statuine a placca traforata appartenessero a questa stessa cultura, come confermato poi successivamente da vari studiosi. I sette idoli a placca traforata ritrovati all'esterno dell'altare di Monte Taccoddi sono stati datati invece alla cultura, sempre alla cultura di Filicosa, posteriori ai criptoidoli a forma di otto e alla statuina in argilla a posizione assisa delle capanne dello stregone. Questi idoli rappresentano immagini di devozione legate al periodo di massimo sviluppo del santuario di Monte Taccoddi, che coincide con la ristrutturazione della ziggurat nella fase megalitica durante il periodo della cultura di Filicosa. Non si può fare a meno di essere colpiti dalla suggestiva connessione culturale e cronologica tra gli idoli di Monte Taccoddi e le statuette ritrovate negli ipogei 1 e 2 di Ponte Secco, situato nelle vicinanze di un importante santuario. Questo santuario, infatti, doveva svolgere un ruolo centrale, attivando una vivace vita religiosa e civile che si rifletteva nelle strutture e nel suo raggio di influenza. Le statuette ritrovate in questi ipogei, anche se scoperte in modo non sempre accurato, sono particolarmente significative in quanto testimoniano la varietà e la complessità delle pratiche funerarie e rituali legate a quel sito. In particolare, una delle figurine rinvenute nella tomba 1 era stata trovata tra materiali di corredo sparsi che includevano frammenti litici, ceramici e oggetti di collane, realizzate con valve di molluschi marini e zanne di cinghiale. Tra i frammenti ceramici emergono due cocci di decorazioni particolarmente distintive, uno in stile di Ozieri e l'altro in stile Biker. Il frammento di stile di Ozieri è il solo di questo tipo ritrovato nella tomba, mentre i pezzi in stile Biker sono stati rinvenuti in altre cellette marginali all'interno dell'ipogeo. Inoltre, nel vano maggiore dell'ipogeo è stato trovato un brassard in pietra grigio-verdina, un chiaro elemento della cultura campaniforme. Tutto ciò suggerisce che la tomba numero 1 di Ponte Secco fosse un luogo di grande uso contenente materiale eneolitico con influenze della cultura Baker, che potrebbe essere stata legata alla fase tardiva della cultura di Filigosa. A partire da questi fatti è plausibile attribuire le statuette a busto traforato a questa stessa cultura. Un altro caso significativo invece è rappresentato dalle statuette ritrovate nella tomba numero 3 di Ponte Secco. Sebbene all'inizio fosse diffusa l'idea che appartenessero alla cultura di Ozieri, già gli studiosi non escludevano la possibilità che ci fosse una connessione culturale con quella di Filigosa. L'analisi dei materiali associati e delle loro disposizioni nei vari ipogei suggerisce una stratigrafia e un contesto che richiedono un'interpretazione complessa, ma che rimandano senza dubbio a una fase successiva alla cultura di Ozieri. Un altro esempio di rilevanza è sicuramente la statuetta rinvenuta a Marimannu nella tomba 1. Questa tomba è stata costruita in un periodo Ozieri, ma successivamente ampliata in epoca Monteclaro, con influenze della cultura Baker. La statuina si trova in una cella che presentava caratteristiche differenti rispetto agli altri vani originari dell'ipogeo, segnando così una discontinuità stilistica e anche proprio strutturale, architettonica. Essa rappresentava uno degli elementi più significativi del corredo funerario e includeva anche vasi campaniformi decorati con motivi lineari in stile marittimo. Il livello del pavimento dove si trovava la statuina era sovrastato da un altro strato contenente vasi in stile Bonnanaro. Questi dati ci portano a concludere che questa statuina appartenga a una fase successiva alla cultura di Ozieri, inserendosi nel contesto del subneolitico in sintonia con la cultura di Filigosa. Anche un'altra statuina, ritrovata a Calancoi, presenta caratteristiche stilistiche che la rendono simile ad altre statuette della stessa area culturale, ma la sua esatta collocazione cronologica è ancora dibattuta. Il materiale di corredo con cui è stata associata suggerisce una connessione con la cultura di Ozieri, ma alcuni elementi indicano che una possibile influenza della cultura, anche una possibile influenza della cultura di Filigosa. La statuina, per la sua iconografia e stile, è stata paragonata alle statuette ritrovate in altre tombe, come quella di Marimannu e di Monte Taccodi, tutti riconducibili a quest'ultima cultura. Inoltre, le grotticelle di Calancoi, che si trovano in un'area ricca di testimonianze ceramiche di stile Filigosa, rafforzano l'ipotesi che questa statuina possa appartenere a questo quadro culturale. Rapidamente trattiamo anche di un altro idolo che è stato rinvenuto nel vano maggiore dell'ipogeo numero 2 di Oredda e che presenta una datazione altrettanto problematica. I frammenti dei vasi a castello rinvenuti nel sito appartengono alla tipologia Ozieri, ma altri elementi decorativi come i rilievi corniformi presenti nella parte d'ingresso di un altro ipogeo dello stesso sito sono riconducibili alla cultura di Filigosa. Questi indizi suggeriscono che l'idolo potrebbe appartenere a una fase, come dire, di transizione tra le due culture. Infine, l'inquadramento culturale di statuette ritrovate a Litos Longos presenta anch'esso qualche difficoltà. Sebbene non vi siano altri contesti che mostrino una così perfetta coerenza stilistica come in questa tomba, con un'architettura rigorosamente geometrica e statuette a busto traforato, le influenze culturali potrebbero essere molteplici, riflettendo così un'evoluzione della tradizione precedente. L'interpretazione di questi reperti rimane ancora aperta, ma il loro stile distintivo e la disposizione del corredo funerario offrono spunti importanti per una comprensione più profonda di questo periodo e delle sue interazioni culturali. Effettivamente ci sarebbe bisogno di ampliare e continuare a esplorare questo, anche perché sostanzialmente abbiamo toccato in 5 ore totali di trasmissioni, abbiamo toccato effettivamente giusto la punta, decidendo di dare un po' una prelazione a quelle che erano le descrizioni per mostrare anche queste lavorazioni, le diversità di dettagli tra queste lavorazioni, abbiamo potuto, dovuto purtroppo sacrificare tantissime altre informazioni. Per esempio, in questa trasmissione abbiamo deciso volutamente di non occuparci di stele figurate, che costituiscono anch'esse un reperto importante per la rappresentazione del culto e della religione di quelle popolazioni lì, così come non abbiamo trattato in particolare dettaglio di oggetti littici e fittili con decorazioni che presentano tra di loro decorazioni simboliche, geometriche, zoomorfe, ma anche antropomorfe. Purtroppo si tratta veramente di un patrimonio, questo delle statuette, che ha una vastità veramente grande, risulterebbe impossibile in così poco tempo trattare di ogni reperto con il giusto spazio. Noi portiamo avanti una piccola tradizione di fare questi programmi ogni anno e sicuramente continueremo a farli, quindi forse per l'anno successivo riusciremo magari a continuare questo discorso e a portare tutto il resto del patrimonio che ci è rimasto. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Se non avete seguito gli altri precedenti, vi ricordo di andare sul sito di radioramasound.com, dove trovate la sezione podcast e potrete quindi riprendere e recuperare tutto il nostro discorso. Chiaramente vi invito a scriverci per qualsiasi curiosità o insomma, per ogni noi siamo qua. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata.